22 minuti, Radio Popolare, l'orizzonte delle 20, bentornati all'ascolto. Io sono Alessandro Principe, in studio con me c'è anche Emanuele Valenti. Ciao Emanuele, buonasera. Avete sentito poco fa l'apertura del giornale radio che abbiamo dedicato all'Ucraina, e ancora dell'Ucraina parleremo in questa trasmissione, perché ci sono delle parole molto forti di Donald Trump in una situazione che già si era capito essere molto complicata, e quindi andremo a cercare di capire meglio che cosa sta accadendo e se davvero siamo a un momento di svolta. È già collegato con noi Francesco Strazzari, che saluto e ringrazio. Buonasera Francesco. Non ti sentiamo, vediamo un attimo se riusciamo a recuperare Francesco Strazzari, che era collegato con noi. Vediamo la chiamata se questa volta funziona. È docente di relazioni internazionali, che spesso è nostro interlocutore nelle analisi sulla situazione geopolitica, in particolare in questi mesi ovviamente sull'Ucraina. Francesco, ci senti adesso?
Sì, ora vi sento.
Perfetto, grazie mille di essere con noi. Con Emanuele Valenti proviamo a recuperare quelle che sono state le ultime notizie che riguardano le parole di Donald Trump, perché potrebbero essere anche interpretate come un momento di svolta, oppure no, cerchiamo di andare più a fondo. Emanuele, ricordiamo innanzitutto allora che cosa ha detto Donald Trump in una giornata che, come dicevo già, si era capito fosse piuttosto complicata.
Sì, poi oltretutto ad aggiungere complessità, adesso stavo anche leggendo le ultime dichiarazioni da parte del governo ucraino. Allora, Donald Trump sostanzialmente nel tardo pomeriggio ha scritto questo messaggio, un attacco abbastanza frontale nei confronti di Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, svelando anche in sostanza quello che alcuni media, alcune indiscrezioni che alcuni media in questi giorni avevano, no, già anticipato, cioè uno degli elementi in questa proposta che gli americani avrebbero fatto, una proposta per arrivare a un cessate il fuoco alla delegazione di Kiev nell'incontro della scorsa settimana a Parigi. Trump ha parlato esplicitamente della questione della Crimea, appunto alcuni media hanno detto che gli americani sarebbero pronti a riconoscere la Crimea come territorio russo, chiedendo però a quel punto a Mosca la fine della guerra. Gli ucraini ovviamente, comprensibilmente, non sono d'accordo, e Trump questa sera ha detto: in realtà l'Ucraina non dovrebbe, la Crimea non dovrebbe neanche essere in discussione, a questo punto è arrivato il momento, Zelensky non tanto non ha altre carte da giocare, deve sostanzialmente accettare. Questo è stato appunto questo è quello che ha detto Trump, e probabilmente dopo quell'incontro, no, disastroso, quello scontro alla Casa Bianca di poche settimane fa, è sicuramente l'affondo più importante di Trump nei confronti di Zelensky.
Torna tra l'altro l'immagine delle carte in mano da giocare che Zelensky non ha più, che già Trump aveva,
sì, dalla partita di poker,
aveva buttato lì durante quell'incontro alla Casa Bianca. Allora, Francesco Strazzari, come interpretare queste parole? Siamo a un momento, diciamo, cruciale, ci saranno altri passaggi, come le hai lette tu?
Sì, no, non credo che sia un momento cruciale, perché c'è una tattica che è quella di ogni mediatore nel momento in cui i risultati non arrivano, e che è quella di far vedere che il treno a cui è legata la sua azione non è un treno che passa e può essere preso a qualunque minuto, di qualunque giorno, di qualunque ora, ma è quello di conferire peso, gravitas alla propria stessa azione. E una grande potenza quale gli Stati Uniti ambiscono a essere, soprattutto nell'immagine MAGA, non può permettersi in qualche modo di svilirsi in continui annunci di paci o di cessate il fuoco che non arrivano mai, sono parziali, vengono disattesi. Detto questo, è una miccia che brucia e brucerà ancora, perché la riedizione di quello che abbiamo visto alla Casa Bianca il 28 febbraio, che si presenta oggi, cioè Trump che da una parte dice non hai le carte, e al tempo stesso a Zelensky insomma, fa capire che lui è il principale problema, tirando fuori la Crimea. Ricordiamo che la Crimea è il punto su cui la Russia è stata cacciata fuori dal G8, non è una cosa marginale, non è semplicemente un angolo di Russia o di spazio sovrano ucraino di cui la Russia si è appropriata così all'ombra di quello che avveniva all'Euromaidan nel 2014, è qualcosa che ha incrinato le relazioni internazionali, ha fatto partire le sanzioni, ha sancito la stigmatizzazione della Russia. Dall'altra parte c'è Vance, che oggi è in visita in India, e che ripete quello che ha detto Mark Rubio venerdì scorso, venerdì santo, cioè che Trump è pronto a uscirsene, che gli Stati Uniti si ritirano, E qualche negoziatore ucraino ha cominciato, un po' così, in maniera poco ufficiale, a dire che gli americani, non presentandosi e lasciando da soli gli ucraini con i britannici e pochi altri oggi al tavolo, hanno comunque riportato indietro l'orologio. E quindi siamo in una continua incespicare, sostanzialmente dovuto al fatto che la Russia non ha nessuna intenzione né volontà, al di là di concessioni verbali, Putin che dice potremmo anche sederci al tavolo di fronte uno all'altro, una dichiarazione alla TV russa ieri sera, ma non ha nessun motivo per concedere qualcosa ora che sa che, venuti meno gli aiuti militari russi e statunitensi all'Ucraina, il fronte ucraino non può reggere più di tanto. Le carte sono queste, le carte sono quanto può reggere militarmente l'Ucraina senza gli americani e con gli europei che ci metteranno un po' di tempo. Molto dipende dagli inglesi. Questo ci porta a Londra oggi, perché sì, il rapporto con il Ministero della Difesa del Foreign Office è quello che, su cui si gioca la prontezza di risposta ucraina.
Le parole di Trump di questa sera svelano in qualche modo quella che è sempre stata la posizione della Casa Bianca di Trump, intendo, e cioè quella di assecondare i piani di Putin e lasciare in qualche modo il cerino in mano a Zelensky, riversando su di lui la responsabilità del mancato accordo, se così non fosse, altrimenti noi ce ne andiamo. Diciamo, è un po' questa l'impostazione che si conferma.
Sì, diciamo che il modo di pensare di Trump è quello che il forte detta le regole.
Ci sei andato via? Ecco, ci dice il modo di pensare di Trump?
Va a dettare le regole del gioco e non c'è modo di appellarsi a un'altra logica, che è un po' paradossale nel 50° della sconfitta americana nel Vietnam, per dirle una. Ma insomma, anche senza usare toni polemici su questo, la visione di Trump è quella di chi pensa di poter fare a meno di Zelensky, di poter muovere, come disse Stalin, di Tito, il suo dito mignolo e Zelensky sparisce, no? Ha antichi conti con Zelensky ancora dalla sconfitta elettorale del 2020, e al tempo stesso Trump sa che invece Putin appartiene a quel mondo di paci imperiali con cui ha sintonia ideologica. Detto questo, credo che il vero problema, e lui lo sa benissimo, è che è la Russia che non ha spostato di un millimetro il proprio piano e ancora oggi rivendica esattamente le stesse cose di 3 anni fa, mentre l'Ucraina è pronta non solo a un cessate il fuoco di 30 giorni, ma ha già firmato l'accordo sulle terre rare e di fatto su molti punti ha fatto quello che la destra ucraina chiama una capitolazione. Anche la destra ucraina ormai accetta che l'Ucraina debba cedere territori, ma pubblicamente non si dice.
Certo, oltretutto, adesso citavo prima, ad aggiungere ancora un po' di complessità, ci sono queste dichiarazioni di alcuni esponenti del governo ucraino, il ministro della difesa Omerov, il ministro degli esteri Shchibia, che hanno partecipato a questi incontri a Londra, hanno parlato con uno degli inviati di Trump, non il più importante, Kellogg, che hanno parlato appunto poco fa di incontri positivi e costruttivi. Francesco Strazzari, sei un attentissimo osservatore della realtà internazionale nel presente e anche nel passato, hai fatto già delle citazioni. Adesso siamo, come dire, allargando ancora di più l'orizzonte, no? Mi sembra anche di fronte a un passaggio nel quale da una parte c'è anche, lo citavi anche tu, la Crimea, il diritto internazionale, la legalità internazionale, perché riconoscere la Crimea come russa in sostanza sarebbe, no, anche mettere lì un precedente anomalo, pericoloso per il diritto internazionale. Dall'altra parte siamo di fronte a una situazione da un punto di vista più politico nel quale ovviamente delle concessioni, tu ci dicevi le concessioni vengono chieste soprattutto agli ucraini, delle concessioni vanno fatte, no? È un po' una contraddizione dalla quale però non ne usciamo, no?
Io credo che la porta da cui Trump ne voglia uscire non è quella di parlare della Crimea come una concessione o di un'eccezione al diritto internazionale, ma come la nuova normalità. Le frasi con cui gli Stati Uniti, lo stesso Vance a cui sono delegate le operazioni di comunicazione, di provocazione, rispetto alla Groenlandia, ci dice qual è la porta da cui Trump vuole uscire, ed è quella per la quale, arrivati a questo punto, con i problemi della logistica internazionale, la competizione economica, i tassi di crescita, i dazi e tutto quello che vogliamo in una lettura del mappamondo economico, i confini non sono più da mettere in discussione solo dal punto di vista dell'economia e quindi dei dazi e delle pratiche di frontiera, ma sono le frontiere stesse che saltano. E quindi come interpretare frontale all'interno della NATO? La Groenlandia, da un punto di vista formale, appartiene alla Danimarca, che è un fedelissimo alleato, e come dire, questo significa che il guardiano dello status quo geopolitico in Europa deve riconfigurarsi e non essere più lì semplicemente a garantire che non si spostino i confini, ma anzi a garantire che i confini, dove serve a interessi precisi di tipo geostrategico, devono essere mossi. Insomma, non è più solamente un problema di economia o di mobilità di migranti o di merci, ma diventa un problema proprio di spostamento delle frontiere.
L'Europa in questa situazione ha ancora qualche carta da giocare, a proposito di carte.
Beh, diciamo che lo scenario a cui il Cremlino ambisce, ma cioè, ambisce anche dai tempi sovietici, è quello di un'Europa scoperta dal punto di vista delle garanzie. Deve fare i conti con l'inquietudine del proprio fianco orientale, che è quella che conosce storicamente dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. Questo è il gioco che a Mosca fa comodo, e fa comodo così come fa comodo quello che sta avvenendo in Africa, no? La stampa americana ci racconta dell'intenzione di Trump di firmare un ordine esecutivo che ritira le forze americane dall'Africa, cioè gli scenari che non ritiene oggettivamente prioritari da un punto di vista strategico, per concentrarsi sull'Indo-Pacifico, dove la Russia fondamentalmente non ha grandi problemi perché è un'area di interesse cinese. E i russi vedono con molto interesse, vedono in Trump un acceleratore di questa dinamica con gli Stati Uniti che lasciano l'Europa scoperta, preda anche a elementi di pressione, non solo militare, perché se Trump la spunta territorialmente in Ucraina, perché dovrebbe fermarsi dopo? Questa c'è una logica, no, in tutto questo, ma anche politica, cioè la capacità di influenzare attraverso l'estrema destra nazionalista, sovranista, gli esiti delle democrazie occidentali. Ecco, in questo Trump gli sta lasciando gioco libero, sta sposando completamente la stessa piattaforma ideologica, e il governo italiano non è così lontano.
Francesco, un'ultima domanda, e tornando sulla questione ucraina, in tutto questo quadro che ci hai raccontato, quello più in difficoltà ovviamente in questo momento è Zelensky, no?
Sicuramente Zelensky è in difficoltà, anche se ultimamente è in recupero sulla popolarità interna, perché si erge a baluardo, no, della dignità nazionale, ma è in difficoltà nella misura in cui da un punto di vista militare mancano le forze fresche. Un esercito di 50 anni, di cinquantenni non ha mai vinto una guerra, e quindi è impensabile. Gli ucraini possono reggere perché hanno un'industria militare molto sviluppata, a cui gli europei guardano con interesse, peraltro. Sanno che l'Europa arriva con il suo passo in aiuto, ma non sanno come, quando e quanto dovranno concedere nel frattempo. C'è da dire che Zelensky non ha veri oppositori, perché se guardiamo al piano domestico, la figura di Poroshenko è abbastanza screditata per quanto agli Stati Uniti di Trump interessa. Il tycoon delle cioccolate e dell'alimentare. L'altra figura che potrebbe emergere è quella di Klitschko, l'ex pugile sindaco di Kiev, ma è guardato e visto molto spesso, accusato di corruzione, non ha una grandissima stampa presso gli ucraini stessi. Un discorso simile si può fare ovviamente per Timoshenko, l'altra ex eroina finita in carcere, macchiatasi di una serie di crimini più o meno sanciti dalla stessa legge ucraina. E dunque, in questo panorama abbastanza desolante, Zelensky sa di avere dalla sua parte le forze un po' migliori, quelle più organizzate del paese.
Grazie a Francesco Strazzari, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Tra l'altro, in questa situazione che stiamo raccontando, Emanuele, e ce lo dicevi anche prima nel giornale radio, c'è una situazione che sul campo continua a essere estremamente violenta, pesante, intendo in termini di vittime proprio, di
Sì,
vittime
proprio
civili.
sì, in queste settimane, ma anche negli ultimi giorni, no, nei quali sembra si è intensificato anche lo sforzo diplomatico, e lo stiamo raccontando, no, con in testa l'amministrazione Trump, sono aumentati anche gli attacchi, non solamente lungo la linea del fronte, ma soprattutto nelle zone lungo la linea del fronte. Per esempio, l'ultimo fatto grosso di cronaca di questa mattina, nella zona di Dnipro, è stato colpito un autobus con dei civili che stavano andando al lavoro, ci sono almeno 9 morti e decine di feriti e non è l'ultimo fatto, ci sono stati attacchi di vario tipo anche la notte scorsa a sud Odessa per esempio, a nord la capitale Kiev e anche il nord-est Kharkiv, parliamo di città ormai non lontane dal confine russo. Quindi ci sono sì queste due dinamiche, la diplomazia, no, nella quale stiamo cercando anche noi questa sera un po' a fatica di muoverci, e poi c'è il fronte militare, l'aspetto militare.
Buonasera Giovanni Savino.
Buonasera.
Giovanni Savino, un'altra delle persone che spesso abbiamo interpellato in questi anni ormai di guerra per cercare di andare a decodificare anche le frasi, le dichiarazioni, le posizioni, in questo caso della Russia. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia. Le parole di Trump che abbiamo citato prima, che sono la notizia di oggi, secondo te come sono state prese da Putin?
Ma Putin sta provando a lanciare dei segnali che possono essere indirizzati come l'idea di farsi percepire come un interlocutore affidabile. In questo senso va letto, noi ne abbiamo parlato già qualche giorno fa, la questione della tregua pasquale. In questo senso andrebbero lette anche quelle indiscrezioni che sono trapelate ieri, riportate da un articolo del Financial Times su una possibile revisione della posizione del Cremlino sulla rivendicazione dei territori delle quattro regioni del sud-est ucraino per intero, quindi anche quelle porzioni delle regioni che sono al momento ancora sotto il controllo di Kiev. E quindi noi vediamo come si vada a tastare di volta in volta il terreno per provare quantomeno a non perdere l'occasione che si è presentata con l'elezione di Trump, ovvero con questa idea che ci possa essere una trattativa.
Senti Giovanni, c'è questo piano che sta appunto circolando sui media in queste ore e che in qualche modo va a comporre un altro pezzettino rispetto alle parole di Trump e quelle di Vance di oggi. Te lo leggo così come viene rilanciato dalle agenzie, qui si cita il sito Axios, e questo piano prevederebbe il riconoscimento ufficiale della Crimea come russa, lo dicevamo anche poco fa, l'assenso al controllo russo su quasi tutte le aree occupate dall'invasione del 2022 e Kiev fuori dalla NATO. Questi sarebbero, diciamo, i tre punti principali di questo piano. Musica per le orecchie del Cremlino, manca qualcosa?
Ma in realtà però attenzione, perché questo piano non è che preveda grandi concessioni rispetto a quello che il Cremlino crede di avere già in mano. Nel senso che l'occupazione della Crimea ormai è una realtà da 11 anni, riconoscerlo o meno non credo cambi molto per il Cremlino. Secondo, ovviamente io parlo come si ragiona, ecco, a Mosca,
certo,
più
certo,
o meno.
Certo, naturalmente.
Riguardo a quelle che sono i territori, quei territori non verranno sicuramente riconosciuti da parte ucraina. Quello che si potrebbe essere è uno scenario di congelamento del fronte. E su questo attenzione, perché vi è, oltre all'articolo del Financial Times, vi è apparso un editoriale molto breve, in verità, la sera di Pasqua, a firma di Konstantin Remchukov, che è il direttore di Nezavisima Gazeta, che nonostante il nome, Nezavisima Gazeta sarebbe giornale indipendente, tanto indipendente non è, molto addentro alle dinamiche del Cremlino, in cui citava testualmente quelli che sono gli articoli 3 nelle leggi costituzionali che hanno prefigurato l'ingresso dei territori occupati all'interno della Federazione Russa il 30 settembre del 2022, e per cui c'è una formulazione assai vaga in queste leggi, per cui si tratta di territori al momento che sono entrati a far parte della Federazione Russa al momento della promulgazione della legge. Quindi, come dire, un cessate il fuoco come quello che veniva rilanciato dal Financial Times ieri, dopo che saranno cacciati definitivamente gli ucraini, secondo quanto dicono le fonti del Cremlino, il 99,5% della regione di Kursk sarebbe stato riconquistato dai russi, in quel momento si potrebbe accettare questo piano. Però attenzione, perché questo piano poi in realtà non è che poi dia grandissime concessioni. Riguardo all'Ucraina fuori dalla NATO, attenzione, perché anche su questo c'è sempre una sorta di confusione. Negli ultimi 2 anni noi grandissimi sforzi per inserirla all'interno della NATO non è che li abbiamo visti, diciamoci la verità. Sì, c'è un gruppo di paesi come la Polonia, i paesi baltici che vorrebbe, però altri paesi, tra cui gli stessi Stati Uniti, sia con Biden, prima in modo più timido con Biden, oggi in modo più netto con Trump, non vogliono l'ingresso dell'Ucraina così. Quindi se si andrà a un cessate il fuoco, attenzione, perché potrebbe essere soltanto un momento in una storia fin troppo lunga che ormai sta insanguinando da anni quella parte di mondo.
Ecco, Giovanni, mi sembra a questo punto che la questione sia proprio questa, cioè in una anche a condizioni favorevoli, tu ci stai dicendo in realtà, come dire, condizioni favorevoli che la Russia ha già fatto proprie, quindi non ci sono grosse novità. Ma comunque, in un modo o nell'altro, a un certo punto è pensabile che Putin accetti di fermarsi oppure no? Perché al momento sembra, come dire, un po' fantapolitica. È possibile?
Sembra fantapolitica e secondo me al momento non si vedono grandissime condizioni, perché Putin gioca su un crinale assai rischioso, però Putin è abituato all'azzardo. Ovvero, da un lato ritiene di poter avere la possibilità di un crollo del fronte ucraino, dall'altro lato ritiene di poter avere una possibilità di innanzitutto rilanciarsi come figura di calibro internazionale, perché è vero, l'isolamento della Russia non c'è stato, però un conto è, e questo al Cremlino lo hanno ben presente, essere riconosciuti dal Global South, un altro conto è vedersi riconosciuti paritariamente dagli Stati Uniti d'America. E quindi, come dire, si muove su questo crinale molto molto delicato. Quello che potrebbe succedere è a questo punto la partita si sposta all'interno del paese. Cioè, mi spiego, quanto l'economia russa potrà reggere fino all'implosione, nel senso che, a differenza di chi prevedeva tragedie immediate a causa delle sanzioni, io non credo che sia questo, anche perché le sanzioni non hanno procurato queste tragedie. Però attenzione, ne assistiamo, e lo assistiamo anche nel nostro piccolo, vedendo i prezzi alla pompa di benzina, alla riduzione dei prezzi del petrolio. E questo scenario è stato più volte segnalato da Elvira Nabiullina, che è la governatrice della Banca Centrale Russa, come molto rischioso. Sappiamo che la Russia ha la cosiddetta flotta ombra, che vende in giro per il mondo il proprio petrolio. Sappiamo che lo fa a prezzi stracciati per permettere poi a indiani, turchi, anche cinesi di rivenderlo. Con l'abbassamento del costo del prezzo del petrolio, soprattutto questo colpisce i barili dell'Ural, che quindi è la qualità più presente in Russia, questo crea dei problemi nel bilanciamento di quelle che sono le spese all'interno del paese.
Delle difficoltà economiche che potrebbero iniziare a pesare, a farsi sentire e appunto a contare anche nella strategia. Faccio un'ultima domanda a Giovanni Savino che riguarda il fatto che viene inviata la ministra della cultura da Putin ai funerali di Papa Francesco. Questo cosa vuol dire? Che significato ha?
Ma innanzitutto Putin ha mandato un messaggio di condoglianze assai stringato, e questo dovrebbe anche far riflettere rispetto a come percepiamo noi e come percepiscono in Russia, come hanno percepito le parole di Bergoglio al riguardo. In Russia e anche da parte dell'opposizione russa più volte si sono sottolineate come le parole di Papa Francesco, in cui definiva il patriarca Kirill un chierichetto del potere putiniano, abbiano avuto un effetto molto forte, siano state considerate un vero e proprio schiaffo all'autorità sia del patriarca che di Kirill. Poi è chiaro, i russi cattolici sono pochi, però comunque si tratta di un'autorità enorme. Io credo che si sia mandato il ministro della la ministra della cultura essenzialmente perché non c'era chissà chi altro da mandare. Lavrov era improponibile.
Però intendo, no? era importante comunque esserci in qualche modo per
era
il governo di Putin.
Esserci, e credo che questo valga sempre nella strategia di provare ad avere sempre un dialogo con gli americani. Ricordiamoci che il vicepresidente statunitense J.D. Vance, che, se mi si consente una battuta, prende il posto di Matteo Salvini nell'essere portatore di sventure, è cattolico, e quindi questo può, come dire, avere un ruolo. Cioè esserci significa far parte di quelle che, di quello che è il concerto delle potenze, è una presenza simbolica.
Grazie, grazie Giovanni Savino.
Grazie, arrivederci.
Grazie. Abbiamo finito il nostro tempo. Emanuele Valenti, se vuoi dare un'ultima, così, un'ultima notizia, un ultimo ragionamento conclusivo di questa trasmissione, fare un po' la sintesi.
E ripartire anche un po' a quello che ci diceva Francesco Strazzari in apertura. No, oggi queste parole di Trump, oggi, nel tardo pomeriggio, questa sera, l'ennesimo attacco a Zelensky, forse il più duro, no? Deve accettare che la Crimea va riconosciuta come territorio russo, e su questo probabilmente si giocherà la possibilità di un negoziato. Francesco Strazzari diceva: non siamo di fronte ancora a un passaggio di svolta, però sicuramente almeno sul fronte americano, sembra, sul fronte degli Stati Uniti, dell'amministrazione Trump, o adesso forse o mai più. E poi magari sì, gli Stati Uniti magari escono e la guerra però a quel punto può andare avanti.
Grazie allora Emanuele Valenti. Un saluto anche da parte mia, da Alessandro Principe, e una buona serata alle notizie di Popolare Network alle 22:30. Adesso naturalmente tutte le altre nostre trasmissioni. A presto.